Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, oggi per la trasmissione di venerdì del Buon Consiglio vi proponiamo una conferenza e intervista al professor Guido Vignelli sul pensiero gnostico al tempo del progresso. A tutti un santo ascolto. Ave Maria.
Il mondo moderno, ma anche così, diciamo, la mentalità dell'uomo moderno è nato secondo tutto uno schema sostanzialmente progressista, cioè dicendo la storia avanza, non si può tornare indietro, l'uomo gradualmente acquisisce conoscenze e capacità sempre maggiori, si libera sempre più delle cosiddette superstizioni, che poi sarebbero il cristianesimo, e delle tirannie, che poi sarebbe in realtà il regime politico ordinato, e arriva quindi a una sorta di città futura, città perfetta, un nuovo mondo. La cosa che può sembrare paradossale è che poi le grandi correnti, le più influenti correnti, anche politiche del nostro tempo, vedono però come modello finale non, che so, la grande città ordinata, eccetera, ma la rete di tribù che vivono in un mondo selvaggio. La gnosi non è facile da definire, perché è insieme una cosa molto precisa e estremamente vaga. Bisogna dire che la gnosi non è semplicemente quello che alcuni di noi hanno studiato a scuola, molto superficialmente, cioè quella forma di eresia pseudo-cristiana che nei primi 2 secoli della vita della Chiesa cercò di influenzare la dottrina, ma anche la vita quotidiana della Chiesa nascente. Quello senz'altro è il cosiddetto gnosticismo ed è un fenomeno però molto, molto ristretto nel tempo e anche nello spazio. In realtà poi lo gnosticismo faceva parte di un fenomeno culturale e religioso molto più vasto, che aveva origine in parte nella Persia, nella Siria, nel territorio palestinese, in Egitto anche. Ed è molto più vasto e antichissimo come origine. Ma la cosa che a noi più interessa è il fatto che non è un relitto del passato. Lo gnosticismo, a parte l'episodio storico che dicevo prima, di quei primi secoli, lo gnosticismo in realtà è, prima ancora che una vera e propria dottrina, una sorta di mentalità. È una concezione certamente del mondo che pretende di spiegare tutto. Fin qui uno potrebbe dire niente di strano, ma è una concezione, in un certo senso, mitologica della cultura e della vita, perché pretende di essere all'origine di tutte le culture e di tutte le religioni, quindi anche di tutte le civiltà. Cioè sarebbe una sapienza, un sapere. Gnosticismo viene da gnosi, che in greco vuol dire conoscenza, pretende di essere un sapere che riassume in sé e coinvolge tutto. Quindi, che so, il cristianesimo, l'islamismo, l'induismo, le antiche e nuove religioni, sarebbero tutte manifestazioni in realtà esterne, pubbliche, popolari, di una sapienza molto più interiore e molto più concentrata, una sapienza ristretta, dedicata a gruppi ristretti, che sarebbe appunto la vera conoscenza o gnosi. Ora, questo sembra appunto un fenomeno del passato, ma in realtà se noi vediamo la cultura del nostro tempo, noi vediamo che è impregnata della eredità gnostica, intesa soprattutto come mentalità. E lo vediamo non solo negli aspetti culturali, per esempio, non so, tutta la corrente dell'idealismo, anche la corrente del marxismo, ma perfino l'esistenzialismo, in realtà hanno origine in una mentalità gnostica. Per esempio, c'è una famosa frase di filosofo esistenzialista Heidegger, autore più o meno incomprensibile alle persone normali, che però dice chiaramente a un certo punto, qual è un po' la radice del suo pensiero e dell'esistenzialismo. Dice: l'uomo si sente nato per caso e gettato all'esistenza in un mondo che non capisce e che lo fa soffrire. Bene, questa è oltre che un sentimento che molte persone certamente hanno, almeno quelle che non sanno spiegarsi come mai sono al mondo, no? Ma questa è la radice della mentalità gnostica. La mentalità gnostica, infatti, si focalizza, anzi, si fissa in maniera maniacale su un solo problema, quello del male. Come mai esiste il male? Come mai esiste il dolore? Come mai esistono gli errori, i crimini, eccetera, insomma la sofferenza in genere, il disordine se vogliamo. Noi sappiamo che il cristianesimo dà una risposta ben precisa a questa domanda, cioè il male non è una realtà vera e propria, che ha una sua consistenza, il male ha solo assenza di bene che dovrebbe esserci, di bene dovuto. Ed il male deriva da un atto di volontà. Per esempio, la ribellione di Lucifero in cielo, il peccato originale di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, con tutte le conseguenze che sappiamo. Quindi il male è una realtà, diciamo così, storica, nel senso che è nata e si è diffusa, ma può essere contrastata con la buona volontà. Alla cattiva volontà si pone la buona volontà. Invece per la mentalità gnostica, che si fissa proprio sul problema del male e lo ritiene in un certo senso insolubile, quindi dà una spiegazione diversa, che ha diverse sfumature, ma che è arrivata fino a noi, fino alla cultura contemporanea, anche perfino una certa letteratura, una certa musica anche. La spiegazione è questa: l'uomo si trova a vivere in un mondo incomprensibile, senza senso, è in una vita che non dà pace, ma non per colpa sua, non perché abbia peccato, per esempio col peccato originale, ma per colpa di chi l'ha messo su questa terra. Chi l'ha messo su questa terra sarebbe un Dio, non diciamo il Dio vero e proprio, ma un Dio. Il quale, sia o no il Dio vero, ma insomma un creatore, chiamiamolo così, il
A volte
quale,
demiurgo.
demiurgo, a volte viene chiamato il demiurgo, il quale, in un certo senso, ha creato il mondo, ma l'ha creato in maniera, per usare un termine, molto popolare, pasticciata. Ora, se è vera questa premessa, cioè l'uomo si trova a vivere in un mondo infelice e caotico, senza senso, appunto perché è stato creato da un Dio che ha sbagliato, diciamo così, nel creare il mondo. Questo ne deriva ovviamente che Dio non è onnisciente, non è onnipotente, non è provvidente. È, se vogliamo, un Dio minore, questa terminologia, tra l'altro, questa frase un Dio minore è entrata anche nella letteratura e nel cinema. Quindi una sorta di manipolatore della realtà che è responsabile di tutto quello che succede. Ed è quindi un Dio, se non proprio malvagio, perlomeno nemico dell'uomo. Da questo dipende tutta la mitologia della gnosi, ma anche quella contemporanea, per cui allora l'uomo deve reagire evidentemente. A questa situazione infelice, la reazione non sta nel santificarsi con la buona volontà, con le buone azioni, ma sta al contrario nel ribellarsi al Dio creatore. Ribellarsi al Dio creatore e in questo modo, in un certo senso, prendere il posto del Dio creatore. Cioè, siccome il mondo è caotico e la storia non ha senso, non ha significato, l'uomo stesso non ha una missione vera e propria affidata da Dio, allora la reazione dell'uomo deve essere quella di redimere se stesso, salvare se stesso. Ecco perché la gnosi è grandemente nemica del cristianesimo in particolare, perché non rifiuta solo e non tanto il Dio creatore, quanto il Dio redentore, cioè Gesù Cristo. Anche se a volte parla di Gesù Cristo, ma per lui Gesù Cristo è soltanto una prefigurazione dell'uomo. Dell'uomo moderno che avrebbe questa capacità di salvare se stesso. Come? Rendendosi conto che in realtà lui non è altro che una particella, diciamo, degradata del Dio primordiale, di un Dio supremo, però inconoscibile, col quale non si può entrare in contatto, eccetera, eccetera. Questa è, diciamo, la base. Teorica, come vedete, è una cosa fantasiosa, di quelle che poi sono tutte le decisioni pratiche, morali, che possono prendere i movimenti gnostici lungo la storia.
Professore, perché la classe dominante si rifà a questa dottrina?
La classe dominante, non si rifà in genere esplicitamente a questa dottrina, prima di tutto perché la classe dominante di oggi, è sull'onda del cosiddetto rifiuto, di tutte le ideologie, perché c'è la decadenza di tutte le ideologie. Ma in realtà questo è un inganno, perché in realtà non tutte le ideologie sono decadute, nel senso che non hanno più seguito, non hanno più influenza. In realtà la classe dominante cerca e difatti poi ha aderito una ideologia che la giustifichi. Siccome la classe dominante in genere, chiamiamola oligarchia, proprio nel senso negativo che Platone dava questa parola, Platone e Aristotele davano questa parola. L'oligarchia dominante è fatta di solito di gente colta, benestante, dotata di tecniche e di potere di vario genere. Particolarmente i mass media sono una classe dominante e hanno un grande potere di influenza. Ora, questo tipo di classe non è più classe dominante, non è più simile alla vecchia aristocrazia. La vecchia aristocrazia aveva un forte senso del dovere, anzi a volte anche eccessivo senso del dovere, dei propri privilegi che derivavano da questo senso del dovere, perché era ben consapevole di essere una classe guida, per cui, volente o nolente, le altre classi guardavano all'aristocrazia e la imitavano. La classe di oggi, che è nata proprio in contrasto con la vecchia aristocrazia, invece deve trovare una sorta di giustificazione e deve, in un certo senso, nobilitare il potere che di fatto già ha. E come si può nobilitare? Per esempio, credendo di essere custode di un sapere superiore. E questo sapere superiore glielo può fornire benissimo la gnosi, che, come ho descritto prima, è la pretesa di riassumere in sé il vero, la verità di tutte le filosofie e di tutte le religioni, però riservate a pochi eletti. E questo è già diciamo uno stimolo, evidentemente, ma poi l'oligarchia trova anche un altro stimolo, se vogliamo, per avere simpatia, per aderire per la gnosi. E cioè il fatto che questa oligarchia cerca dei motivi per influenzare il pubblico. Ora, uno degli aspetti più interessanti, e sono aspetti pratici della gnosi, è di quella che un tempo si chiamava la ars regia o ars royal, eccetera, cioè l'arte suprema di influenzare l'opinione pubblica. Questo è naturalmente una cosa molto desiderata dalla classe dominante, non solo dalla classe dei mass media, ma anche dalle altre. Pensiamo per esempio alla classe degli artisti, che operano nel campo delle arti figurative, ma anche del teatro, del cinema, per esempio della musica, perché sono tutti metodi, ritenuti molto giustamente molto utili per influenzare le masse, l'opinione pubblica. Innanzitutto formare un'opinione pubblica precisa che segua questa oligarchia e poi possibilmente influenzare anche le masse. Ora, oggi Questo già lo diceva ai suoi tempi del Noce, ma prendeva spunto da un grande studioso di questi fenomeni, che era il tedesco Erich Fögelin. In un certo senso abbiamo un'agnosi di massa, nel senso che l'antica gnosi, quella che ho descritto prima, dell'epoca antica, prima del cristianesimo, era un sapere, come abbiamo visto, molto fumoso, molto così difficile, riservata a pochi eletti, ai quali serviva per vivere in una sorta di loro ambiente chiuso, un po' come il giardino di Epicuro, se vogliamo, un po' come gli stoici. Invece, con l'avvento del cristianesimo, questo non era più possibile, perché il cristianesimo, che proclama la verità a tutti e lavora per la salvezza di tutti, quindi anche delle cosiddette masse, diciamo, contrastare il cristianesimo per una successiva oligarchia anticristiana non poteva più limitarsi a una sorta di circolo chiuso, settario, eccetera, che faceva i propri affari. Doveva diventare una sorta di ideologia di massa e soprattutto una politica di massa. A questo è servito la cosiddetta appunto Ars Regia, come l'hai chiamata prima, che noi che è tutta una serie di metodi, mezzi, artifici, espedienti anche, che noi poi ritroviamo per esempio nei manuali del giornalismo o di tutte le altre di altri mestieri che servono per influenzare l'opinione pubblica. Quindi televisione, cinema, eccetera, eccetera. Ed è non soltanto una tecnica, perché è una tecnica che si abbina a quella visione dell'uomo e del mondo gnostica che dicevo prima. È una visione in origine fortemente pessimistica, che però si rovescia a un certo punto nell'ottimismo, secondo cui l'uomo moderno, avendo acquisito scienze tecniche avanzatissime, può salvarsi da solo. Come? Prendendo il posto di Dio, evidentemente, e creando una sorta di nuovo paradiso terrestre, che poi è la società senza classi, secondo alcuni, la società liberale, secondo altri, il mondo nuovo e così via, che vediamo propagandati quotidianamente appunto da quelle oligarchie che hanno recepito il vecchio messaggio, anzi, diciamo la vecchia seduzione gnostica.
Come mai la cultura dominante, sognando il paradiso terrestre, sta invece preparando l'inferno in terra?
Dunque, bisogna tenere presente che certamente la gnosi, come ho detto, è una ideologia che sogna non propriamente il ritorno al vecchio paradiso terrestre, perché è quello del Dio creatore ambiguo e forse maligno, ma certamente di creare un nuovo paradiso terrestre. Ma se noi pensiamo a tutte le utopie che hanno animato non solo la dottrina, ma i movimenti politici proprio, già dall'umanesimo in poi, già dalla famosa utopia di Tommaso Moro, che però era veramente solo un esercizio letterario, ma poi tutte le altre utopie, quelle di Bacone con la Nuova Atlantide, poi tutte quelle successive dell'Illuminismo, poi del Romanticismo, del Marxismo, eccetera. Bene, tutte queste utopie presuppongono sempre una cosa impossibile, cioè che l'uomo possa tornare, in un certo senso, o restaurare il paradiso terrestre. Questo non è possibile, non lo sappiamo bene noi cristiani, perché c'è di mezzo appunto il peccato e di conseguenza poi tutte le possibilità di restaurazione e di salvezza sono legate a espiare il peccato e a fare la volontà di Dio, santificandoci. Invece la gnosi cerca una sorta di scorciatoia. Pensa che si può realizzare il paradiso terrestre semplicemente abbattendo tutti i limiti, per esempio tutti gli ostacoli che in qualche modo impediscono il libero sviluppo, la libera espansione della umana spontaneità. Se noi pensiamo al 68, lo slogan del 68 vietato vietare, per esempio, ma anche tanti altri, come siamo realisti, chiediamo l'impossibile, appunto il paradiso terrestre, sono tutti slogan che esprimevano effettivamente questa ansia di liberare l'uomo da tutti i legami, per esempio sociali, a cominciare da quelli familiari, liberare la società da tutte le leggi e tutti gli ordinamenti che permettono di funzionare, perché secondo loro, secondo la mentalità, potremmo dire sessantottina, ma è di origine gnostica, il guaio dell'uomo è che non esercita in maniera libera la propria spontaneità, questo produce le disuguaglianze, quindi le diversità, anche di classe, quindi l'infelicità e così via. Il bisogno, i drammi, insomma, tutto il male che c'è nel mondo. Questa è quindi un po' l'origine di questa grande illusione, ma noi, utopistica, ma noi la troviamo all'origine veramente di una grande, potremmo dire, la maggioranza dei movimenti, per esempio, politici, perlomeno dal 1700 a oggi. Ma anche oggi, se noi pensiamo, per esempio, al transumanesimo, che è, siamo, se vogliamo, l'ultima ondata di questa serie di movimenti sostanzialmente utopistici. Beh, il transumanesimo è sostanzialmente la illusione che l'uomo possa, a parte diventare eterno, perché si ricostruirebbe mano a mano, no? Tecnicamente di volta in volta, di vita in vita, di generazione in generazione, ma è soprattutto l'illusione per cui l'uomo a un certo punto fa proprie tutte le qualità, tutte le conoscenze, soprattutto tutte le tecniche del mondo minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e in sé realizza in sé una sorta di uomo perfetto che potrebbe vivere in un nuovo giardino dell'Eden. Questa è un po' la illusione. In realtà è una gravissima illusione, un gravissimo pericolo, perché come tutte le cose che attentano all'ordine creato e indirettamente anche all'ordine della redenzione, si rovesciano nel loro contrario. L'abbiamo già visto lungo la storia, le illusioni, i sogni dell'illuminismo si sono rovesciati nel dramma della Rivoluzione francese, non parliamo dei sogni del socialismo che sono diventati il terrore staliniano e tante altre forme. Quindi in questo campo l'opinione, l'avere una certa idea, certo progetto del futuro, per esempio, non è indifferente su quale è, a che cosa mira, su che cosa si basa. Perché se io mi illudo di costruire un mondo nuovo su delle fondamenta assolutamente contrarie sia alla natura che alla grazia, il risultato è esattamente l'opposto. Cioè c'è un famoso detto, no? Adesso non ricordo chi è l'autore, ma è stato detto, ripetuto da molti, che chi si illude di poter costruire il paradiso in terra prepara un inferno in terra. Ed è verissimo e il guaio è che noi l'abbiamo già visto in certi episodi storici del passato, rischiamo di ripetere di nuovo questo dramma. Se naturalmente l'uomo non si ravvede e non ritorna a quelle che sono le vere fonti sia della conoscenza che dell'azione.
Viviamo nell'epoca della scienza e della tecnica, ma quindi perché si vuole progettare una società ecologica e tribale?
Questo è l'altro grande paradosso che si traduce in pratica proprio nei nostri tempi. Cioè, il mondo moderno, ma anche così, diciamo, la mentalità dell'uomo moderno, è nato secondo tutto uno schema sostanzialmente progressista. Cioè dicendo la storia avanza, non si può tornare indietro, l'uomo gradualmente acquisisce conoscenze e capacità sempre maggiori, si libera sempre più delle cosiddette superstizioni, che poi sarebbero il cristianesimo, e delle tirannie, che poi sarebbe in realtà il regime politico ordinato, e arriva quindi a una sorta di città futura, città perfetta, nuovo mondo. La cosa che può sembrare paradossale è che poi le grandi correnti, le più influenti correnti, anche politiche del nostro tempo, vedono però come modello finale non, che so, la grande città ordinata, eccetera, ma la rete di tribù che vivono in un mondo selvaggio. Ora, questo è un paradosso solo apparente, perché fa riferimento esattamente alla insidia e alla seduzione gnostica che ha influenzato anche questi movimenti. La cosa è abbastanza evidente nel movimento ecologista, perché secondo il movimento ecologista l'uomo è in realtà una sorta di incidente della natura, e quindi può salvarsi soltanto reinserendosi in una natura armonica. È in apparenza il rovescio del progressismo, tanto che c'è chi ha parlato di regressismo usando questo neologismo. Ma in realtà i movimenti progressisti sono proprio loro che si sono rovesciati nel movimento regressista. L'esempio del 68 ne è il fenomeno più macroscopico fra quelli recenti. Il 68 ha delle premesse progressiste, per esempio anche nel marxismo, ma ha una conclusione poi regressista. Non a caso la maggioranza degli attuali capi o guru del movimento ecologista vengono dal 68. Sono dei ex 68ini, o delusi, diciamo, del parziale fallimento del 68, o che comunque hanno sviluppato la loro ideologia al rovescio, quindi in senso regressista, tornare alla natura. È una falsa alternativa, evidentemente. Se fossero sinceri, questi guru dell'ecologismo potrebbero dire: abbiamo sbagliato tutto, dovrebbero dire: abbiamo sbagliato tutto. Noi che abbiamo sempre puntato tutto sul progresso, sulla tecnica, sulla produzione, sul consumo, sulla finanza, eccetera, ci siamo pentiti, abbiamo visto che le cose vanno alla rovescia di quello che speravamo, e quindi torniamo così, alla vecchia concezione della società armonica, ordinata, in armonia con la natura, quindi, che sarebbe poi in realtà la normale concezione di società, anche quella cristiana. Ma no, non fanno questo passaggio, perché questo ammetterebbe di aver sbagliato e darebbe ragione proprio a quei cristiani che loro hanno sempre sbeffeggiato e combattuto. Quindi in realtà il movimento ecologista è uno sviluppo dei movimenti rivoluzionari utopistici, specialmente di quello 68ino, ma anche, se vogliamo, di quello marxista, perfino del positivismo. In breve, il positivismo è stato l'ideologia che è all'origine di quella che noi chiamiamo oggi società tecnocratica, e anche società opulenta. Bene, lo stesso positivismo, benché fosse progressista, eccetera, eccetera, sognava che la fase finale della storia sarebbe stata quella in cui l'uomo, in un certo senso, tornava bambino. Torna bambino, cioè rinuncia a tutte le a, a tante preoccupazioni, ostacoli, eccetera, che amareggiano la vita anche quotidiana. Quindi si torna bambini, ma bambini nel senso dell'infanzia dell'umanità. La concezione evoluzionista dice che l'infanzia dell'umanità è lo stato selvatico, in cui non c'era una vera e propria società, non c'era ordine. Gli uomini vivevano semplicemente in piccolissimi gruppi o piccoli clan, in tribù, vivendo nello stato selvatico. Bene, se voi vedete, c'è una vasta letteratura che appunto rievoca e spera in questa conclusione della storia umana, una vasta letteratura, sì, quella scritta evidentemente, ma anche tutta una vasta letteratura di film, anche fantascientifici. C'è tutta, per esempio, tutto un aspetto della fantascienza che dalla esaltazione della tecnologia è passato invece all'esaltazione della vita tribale. Il film Avatar ne è un classico esempio, perché fa vedere appunto come le possibilità della storia umana sono doppie. E il sogno del film Avatar è quello che la massima tecnologia permetta alla società di rovesciarsi nella massima vita, senza legami, senza doveri, e quindi una non società simile, se vogliamo, alla vecchia vita selvatica.
Professor Vignelli, lei ha parlato di questi temi nel suo libro Gnosi contro il cristianesimo. Ce lo può presentare?
Presento senz'altro i temi di cui abbiamo qui parlato, che come vedete sono abbastanza complessi perché vanno dall'età antica fino ai nostri giorni. In parte li ho sviluppati questo che è l'ultimo libro, Gnosi contro Cristianesimo, pubblicato dalle edizioni del Mirto alcuni mesi fa, e le domande che mi pongo nel retrocopertina del libro sono analoghe a quelle di cui abbiamo parlato durante questa trasmissione, ed è il tentativo soprattutto di chiarire al comune lettore, che ovviamente abbia il minimo di categorie per seguire questi argomenti, chiarire al comune lettore che cos'è la gnosi, non tanto come dottrina astrusa e sostanzialmente incomprensibile, contraddittoria, ma proprio come mentalità, perché convincere l'uomo comune, l'opinione pubblica, della gnosi come dottrina è praticamente impossibile, cioè è uno sforzo sterile. E quindi lo sforzo invece dei propagandisti della gnosi è quello di diffondere una mentalità gnostica che giustifichi una azione poi, anche nella vita quotidiana gnostica. Per esempio, e questo è solo un punto, ma si potrebbe sviluppare, tutta la propaganda e la politica contro la natalità per la contraccezione, eccetera, eccetera, partono dal presupposto che ogni crescita della vita umana è un problema. Anzi, secondo la vecchia mentalità gnostica, ogni nascita di un uomo nuovo è un problema. Per quali motivi? Possono essere per tanti motivi. Gli ecologisti di oggi dicono perché ogni nascita di una generazione più numerosa è un avvelenamento, se vogliamo, della spontaneità della natura, che non cresce più così libera, pura, senza inquinamenti, felice come era prima. Questo solo per far capire il legame che c'è tra la mentalità gnostica e anche diverse scelte, anche politiche, che vengono tutt'oggi prese da una oligarchia che a sua volta, anche se non lo ammette di suo, però ha in buona parte una mentalità gnostica.
Che possibilità abbiamo per uscire da questo progetto che parrebbe volerci tutti schiavi?
Naturalmente questa che abbiamo svolto è l'analisi, anzi la diagnosi della malattia gnostica, chiamiamola così. Poi naturalmente c'è la terapia. La terapia è ovviamente a diversi livelli. Il primo livello è quello di capire il problema, rendersi conto della situazione in cui viviamo. Non è semplicemente uno sforzo intellettuale. È proprio quello di abbandonare certi luoghi comuni, un politicamente corretto anche, che opera anche in questo settore. E poi naturalmente l'altra fase è quella dell'agire, cioè non basta capire il problema, bisogna anche poi affrontarlo. E quali sono gli antidoti? Gli antidoti sono di vario genere, intellettuali, spirituali, anche sociali, se vogliamo. Ma comunque tutti gli antidoti alla mentalità e alla politica gnostica, esiste una politica gnostica, parentesi, ci sono degli studi che ne hanno parlato, è quello di riscoprire innanzitutto il fatto che il male non è il problema per eccellenza, il male presuppone il bene, quindi il disordine nel mondo presuppone in realtà un Dio che è provvidente. E che può rimediare a questo disordine. E l'uomo può rimediarvi collaborando con la Divina Provvidenza. Per far questo, però, ovviamente occorre intraprendere, oltre una chiarificazione proprio psicologica, mentale, occorre intraprendere la via della virtù. La via delle virtù personali, familiari, sociali, le virtù politiche, soprattutto quelle della giustizia. Perché solo in questa maniera si può cercare di mettere un po' ordine nella vita umana a diversi livelli e quindi restaurare in qualche modo, per quanto è consentito su questa terra, i disordini che inevitabilmente dopo il peccato originale, si ripercuotono lungo la storia. Ma siccome la redenzione è avvenuta e quindi la grazia opera potentemente anche nei nostri tempi, siccome al contrario di quello che dice la gnosi, il mondo non è abbandonato al potere del demiurgo, cioè del maligno, in realtà il vero signore e padrone della storia è Dio stesso. È Dio stesso e quindi è a lui che bisogna rivolgersi per acquisire quelle virtù, quelle capacità e anche quella prudenza politica, se vogliamo, per agire in maniera adeguata e affrontare la situazione.
Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, vi abbiamo trasmesso una intervista al professor Guido Vignelli sul pensiero gnostico al tempo del progresso. A tutti un santo proseguimento in compagnia di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.